questa mattina, appunto, siamo in collegamento con l'avvocato Fabio Anselmo per proseguire un po' la riflessione su quanto sta succedendo nel nostro paese rispetto alla violenza di Stato, insomma alle morti che succedono insomma in molti luoghi del nostro paese. E appunto Fabio Anselmo ha seguito, sta seguendo come avvocato alcuni casi molto conosciuti come quello di Aldrovandi e Stefano Cucchi, insomma, e altri. Buongiorno, ci sente? Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno a voi, grazie, buongiorno a voi.
Ecco, grazie per aver accettato appunto la chiacchierata di questa mattina. Noi volevamo chiederle per iniziare se può, se vede, se rileva dei tratti comuni nei casi che appunto sta seguendo rispetto a quello che appunto è successo poi alle persone che sono state uccise, dei tratti comuni rispetto a cosa è avvenuto e naturalmente poi alle indagini, ai depistaggi che sono seguiti. Insomma, che cosa può osservare rispetto a ormai un numero abbastanza consistente, purtroppo, di casi famosi in questo senso?
Guardi, diciamo così, al di là dei depistaggi che per il caso Trovandi sono stati anche sanzionati con sentenze che ancora non sono in giudicato, ma comunque che hanno già superato il grado d'appello, le situazioni sono sempre purtroppo simili. Il problema delle prime indagini che vengono effettuate spesso dagli appartenenti allo stesso corpo di polizia o carabinieri del quale fanno parte i soggetti, le persone coinvolte in queste morti, è un problema che la stessa CEDU si è posta, e è stato elaborato un codice etico europeo di polizia che impone l'affidamento delle indagini a diversi corpi diversi ed estranei rispetto a quello d'appartenenza dei soggetti indagati. Questo purtroppo non accade. Altro meccanismo purtroppo automatico è diciamo un inizio forsennato delle indagini sulla personalità della vittima. È chiaro che queste morti spesso, a parte Enrico Aldrovandi, che tutto sommato comunque anche lui l'ha subito, spesso diciamo così derivano da contesti dove la vittima si trova in una situazione diciamo di particolare vulnerabilità rispetto all'amministrazione della giustizia, o perché ha bevuto troppo, o perché ha assunto sostanze stupefacenti, o perché viene preso in flagranza di reato, e vengono subito enfatizzate queste diciamo circostanze. Viene iniziato immediatamente una sorta di processo alla vittima, quasi a far intendere che se è morta è colpa sua ed è morto per causa sua, e questa morte è soltanto occasionalmente avvenuta nel contesto di un fermo, di un arresto o di una custodia. Questo è. I meccanismi purtroppo sono sempre gli stessi: mancanza di rispetto per la vittima, mancanza di rispetto per le famiglie, attività investigativa fatta spesso con modalità molto sbrigative, non tenendo conto del fatto che chi la subisce sono cittadini normali che spesso sono assolutamente a poco avvezzi, non avvezzi ad avere a che fare con carabinieri, polizie, indagini e quant'altro, che si trovano molto spesso a dover rendere deposizioni in una situazione psicologicamente difficile. Questo è quello che accade. Anche per Magherini, per il povero Magherini, anche questo abbiamo dovuto registrarlo. È diciamo un modello comportamentale che purtroppo si verifica quasi sempre, quasi sempre.
Sì, buongiorno, a prescindere da questi tratti comuni che sono rilevabili sia appunto nella fase precedente, nella fase di raccolta degli elementi per arrivare al processo, un altro aspetto che mi sembra sia osservabile in diverse circostanze è che arrivati a un certo punto dell'inchiesta una strategia è quella comunque di distogliere l'attenzione dalle responsabilità delle divise delle forze dell'ordine, e forse un po' come capro espiatorio, come vittima sacrificale, senza omettere le responsabilità della componente sanitaria, era quello che mi riferivo. Negli ultimi casi spesso è osservabile come i medici, gli infermieri, eccetera, assumano una posizione di rilevanza penale all'interno del processo, quasi in un certo senso sottraendo responsabilità alle forze dell'ordine.
Verissimo, lei fa riferimento al processo Cookie, immagino.
Sì, in particolare non solo, perché poi anche il caso Uva.
Certo, ma il caso Uva anche questo, sì, ma il problema è proprio questo, il problema è che spesso i sanitari che vengono coinvolti e che sono coinvolti, perché purtroppo con preoccupazione dobbiamo registrare che diciamo si verificano situazioni sempre estremamente delicate, rapporto sanitari, agenti o carabinieri intervenuti. Vediamo Magherini, vediamo, osserviamo il fatto che aveva già il povero Riccardo smesso di agitarsi, di urlare, di chiedere aiuto, era già inerme quando arrivano i primi due volontari del 118 e nonostante questo si arrendono di fronte all'invito dei due carabinieri di non sciogliere le manette per poterlo soccorrere, per poterlo fare respirare meglio, per poterlo, diciamo, per poter dare le prime cure preziosissime in questo caso, che sarebbero state preziosissime. E Magherini viene lasciato lì e vengono curati i carabinieri. Anche per Aldrovandi, con esito diverso, è successo questo. Arriva il 118, che però qui questa volta aveva un medico, anche qui l'invito a togliere le manette non viene raccolto, ma poi, diciamo, si fanno valere medico e operatore del 118 e alla fine le manette vengono tolte, ma purtroppo era troppo tardi perché Federico era già morto. Il rapporto tra sanitari che intervengono, che vengono chiamati sempre dagli agenti delle forze dell'ordine che vengono coinvolti in che rimangono coinvolti in questi episodi, il problema tra i rapporti tra di loro è molto delicato, estremamente delicato. È chiaro che la macchina della giustizia, quando si mette in moto, spesso accade, come si veda per Cucchio, come si veda per Uva, che preferisca mettere una lente di ingrandimento sull'operato dei sanitari piuttosto che su se stessa, certo. Perché poi le forze dell'ordine operano in nome della giustizia, no? In nome dell'amministrazione della giustizia. Quindi è chiaro che non si può pretendere che un cittadino, politico o persona normale che sia, possa processare se stesso, si dovrebbe pretendere che lo Stato possa avere questa capacità di processare se stesso. Questa capacità, devo dire, che lo Stato italiano, diciamo così, non ce l'ha proprio così evidente.
Non sembra dimostrarla.
Ecco. No, sì, non tra sembra l'altro, dimostrarla in maniera così facile.
No. Tra l'altro, ecco. Appunto, tornando alla riflessione che si stava condividendo, anche osservando, come dire, in termini cronologici questi eventi, per quanto siano ricostruibili, è evidente che l'intervento dei sanitari è successivo e conseguenziale a quello delle forze dell'ordine.
Certo,
quindi poi
certo.
Deresponsabilizzare completamente le prime per incolpare e far ricadere le responsabilità sui secondi e di fatto poi una sottrazione di tutte anche le gerarchie di intervento all'interno di questi contesti, di sottrazione di autonomia del personale medico, senza in nessun modo volerlo deresponsabilizzare, perché poi comunque adesso si invoca assolutamente l'obiezione di coscienza per alcune pratiche medico-sanitarie, dovrebbe anche esserci quella di somministrare un sedativo a una persona priva di sensi
quantomeno di soccorrerla,
esatto, visto che o di non infierire ulteriormente sedando una persona priva di coscienza.
Esatto,
però ciononostante non si sarebbero verificate quelle circostanze senza un intervento violento degli agenti. Quindi, come dire, è un po' una catena di responsabilità che in fase processuale mi sembra si tende di far cortocircuitare per poi far ricadere sui secondi un maggior livello di dolosità, ecco.
Sì, no, ma il problema, guarda, io te lo riduco in maniera molto semplice. Io ti dico questo, la sensazione sgradevole che si prova, ed è purtroppo una mia costante vita, è quella che, diciamo così, di una situazione nell'ambito della quale la famiglia sembra doversi scusare per il fatto che il proprio caro è morto nelle mani delle forze dell'ordine. Questo è, da un punto di vista mediatico, da un punto di vista giudiziario, cioè la sensazione in cui, diciamo, la situazione in cui si viene a trovare, la posizione della famiglia, viene messa in una situazione quasi, cioè, costantemente a dover giustificare il proprio caro per le condizioni di vita che eventualmente avesse tenuto, perché io adesso parlo in termini ipotetico, ma soprattutto di giustificare il proprio caro per il fatto di aver perso la vita in quel modo.
Certo.
Cioè, questa è una cosa veramente assurda e devo dire drammaticamente cinica ed insopportabile, perché oltre al dolore bisogna, cioè, viene fatto carico alla famiglia anche questo imbarazzo che comunque in maniera sfacciata o anche in maniera più insinuante viene così inserito da un punto di vista psicologico nel contesto dei rapporti con i mediatici, con gli organi giudiziari e quant'altro.
Sì, senza sottrarre anche l'aspetto poi della frustrazione dell'affrontare un processo e anche dal punto di il carico economico delle perizie, controperizie, difese, eccetera.
Sì, quindi... Ma assolutamente sì, è terribile perché purtroppo la giustizia, non lo dice nessuno, ma di fatto è ormai privatizzata, nel senso che abbiamo un codice di procedura penale che è un bellissimo codice, perché è un codice che è tutto impostato sulla dialettica processuale tra pubblico ministero, privata accusa, c'è la parte civile, imputato, eccetera. Ma è un codice che tutte queste norme di garanzia, questo equilibrio lo garantisce soltanto a favore degli imputati che abbiano forti o delle persone offese che abbiano forti capacità, diciamo così, economiche, altrimenti diventa un tritacarne. Le faccio un esempio: Stefano Cucchi viene processato, viene, diciamo così, convalidato al suo arresto, per quasi un'ora si trova sofferente e si può ascoltare la sua voce sui siti dove lui proprio dice: scusate, non riesco a parlare tanto bene perché è stato, diciamo, appena picchiato. E lo si ascolta, lo si vede sofferente, si vedono quelle chimosi, quelle lesioni, quella magrezza e quant'altro. Rimane un'ora davanti a PM e giudice, che poi diranno: ma noi non l'abbiamo guardato in faccia. Il PM dice perché era di fianco a me, il giudice dice perché, diciamo, era impegnato, e vengono sentiti, dice: non mi ricordo di averlo guardato in faccia, non mi sono accorto di niente. E già questo è terribile. Poi addirittura viene messo in galera, io parlo in termini poco tecnici perché così è, viene messo in galera, che è il provvedimento più restrittivo e più invasivo che esista, come albanese senza fissa dimora, cioè scambiando identità, scambiando origine. E mi capisci, io adesso rido, ma non c'è niente da ridere.
No, è un'eccedenza, è un'eccedenza umana che va trattata come un'eccedenza umana senza alcun tipo di riguardo.
Esatto, poi ci sono poi quegli imputati che hanno giustamente capacità economiche, capacità, cioè potere, e per poter, diciamo, esercitare tutte le loro prerogative processuali, che invece riescono, nell'ottica di una dialettica processuale anche corretta, ad influire sulle sorte del procedimento nei loro confronti, come è giusto che sia. È un processo che va a due velocità, questo, purtroppo.
Sì, questo trovo molto interessante appunto quello che sottolineava prima sul livello pubblico, no, del fatto di dover giustificare, perché appunto poi con i parenti, i familiari che restano, sul perché, cioè anziché processare, insomma, mettere sotto la luce chi è responsabile di un'uccisione, di un omicidio, far capire perché per caso il familiare si è trovato tra le mani degli agenti,
sì,
e poi a dover morire. Questo
sì
fa parte, credo, quasi di un depistaggio mediatico, proprio come sempre.
Ma
per
certo,
spostare
no,
l'attenzione.
È morto perché era un drogato,
è morto
perché era un tossico, è morto perché era uno spacciatore, è morto perché era un ubriacone, è morto perché era un clochard,
certo.
Giuseppe Uva, è morto per questo, capisci? Cioè si deve giustificare del perché sono intervenute le forze dell'ordine.
Sì, sì, sì.
E quindi si deve giustificare per il fatto che è morto. Questo è quello che viene poi alla fine fatto.
No, sì, una strategia molto chiara. L'ultima, volevamo chiedere ancora un commento rispetto a questa famigerata e non ben conosciuta legge che dovrebbe essere approvata sulla tortura. Volevamo chiederle se appunto con la sua esperienza e analizzando i casi che sta seguendo, eventualmente un'approvazione di una legge come quella che adesso di cui si parla sulla tortura potrebbe in qualche modo forse scalfire tutto questo sistema che continua un po' ad autoassolversi, diciamo.
Guarda, io ti dico sinceramente, la legge sulla tortura, il progetto di legge non mi piace, ne ho parlato anche con lo stesso relatore, dottor Casson, non mi piace, però sicuramente anche una legge così degli effetti sicuramente importanti li avrebbe. Anche una legge così fatta male, un po' ipocrita se vogliamo, perché non è un reato proprio ma è un reato comune,
esatto,
con tutte le sue diciamo così debolezze ideologiche, che sono significative dello stato d'avanzamento dei lavori della nostra coscienza sociale e giuridica, purtroppo, ecco, con tutte le sue debolezze ideologiche, comunque è una legge che comunque qualche cosa farebbe in ogni caso.
Però un aspetto che avevamo già osservato in altre riflessioni inerenti questa l'introduzione di questo nuovo reato è che, a prescindere da una maggiore specificità di intervento su condizioni connotate per esempio da un abuso di potere, una sottrazione di libertà e l'inferire in una o più occasioni con lesioni su una persona. In realtà si sovrappone di fatto a dei reati già esistenti, come le lesioni gravissime, come l'abuso, e con le aggravanti già esistenti per se questi reati dolosi vengono commessi da esponenti delle forze dell'ordine. Tutto ciò poi confrontandolo con una realtà in cui nella maggior parte di questi provvedimenti si cerca di derubricare a reati colposi e non dolosi, come vediamo appunto nel caso di Aldrovandi, per cui gli assassini di Aldrovandi sono poi finiti grazie a questa strategia di derubricazione a tornare a fare i poliziotti, perché se fossero stati semplicemente lesioni gravissime e non omicidio
tortura,
ma anche questo. Appunto immaginandoci una condizione di
scusa se ti interrompo, poi purtroppo devo andare perché devo scappare. Volevo dire quest'ultima cosa: tutte le lesioni inferte a Federico Aldrovandi sono lesioni lievi, non gravissime, ma lui è morto. La tortura è la somministrazione ad un essere umano di sofferenze di carattere psicologico e di sofferenze di carattere fisico, le quali ciascuna considerata mai travalica il limite della lesione lieve. Eppure in un contesto, diciamo, dove queste sofferenze si moltiplicano, il moltiplicarsi di esse fa sì che si vada oltre la soglia di tollerabilità fisica e umana dello stesso, e questo muore.
Grazie per questo chiarimento, molto interessante.
Scusatevi, io devo scappare perché devo partire.
Grazie mille dello spazio e buona.
Grazie a voi.
Grazie a tutti.
Grazie a voi.
Arrivederci. Ciao.
Bene, ciao.